Quel giorno, il 13 marzo, io non ero a Roma, io ero ancora a Caracas, quindi la notizia ci raggiunse a mezzogiorno, mentre qui era già sera. Ovviamente la cosa che prima di tutto sentì fu una grande sorpresa per questo nome, per l'elezione del Cardinal Bergoglio, di cui avevo sentito parlare, ma che non si prevedeva in quel momento sarebbe stato il nuovo Papa, almeno la stampa, ecco, non lo presentava tra i papabili. Quindi una grande sorpresa e una sorpresa anche per il nome, questo nome Francesco, no? Che non c'era nella serie dei papi, ecco, e che ha, diciamo, secondo me, individuato subito un po' quelle che sarebbero state le caratteristiche del nuovo pontefice. E poi nel suo discorso, così fatto con tanta semplicità, con tanta pace, con tanta serenità, mi ha colpito soprattutto questo affidamento reciproco, no? Il fatto che, ecco, lui si è affidato al popolo e ha chiesto la preghiera del popolo affinché Dio lo benedicesse, popolo santo di Dio, come ama dire Papa Francesco. D'altra parte l'affidamento anche del pastore al popolo, no? Del popolo al pastore, del pastore al popolo e tutti insieme affidarsi a Dio. Da qui è uscita questa immagine di chiesa che è un camminare insieme, pastore e popolo, con fiducia e affidandosi tutti alla preghiera e quindi alla grazia e alla misericordia del Signore.
Il Santo Padre, fin dai suoi primi interventi pubblici, ha messo l'accento proprio sulla necessità di essere Chiesa in uscita, Chiesa in cammino. Si sta affermando ai diversi livelli della Chiesa questo stile sinodale, questa visione a cui il Papa attiene molto.
Ma evidentemente è un cammino lungo, un cammino progressivo, un cammino che potremmo dire ha avuto il suo inizio con il Concilio Vaticano II, di cui Papa Francesco vuole appunto essere colui che lo continua nella sua applicazione nella vita della Chiesa. Mi pare importante, ecco, questa Chiesa in cammino, questa Chiesa che si apre, una Chiesa che si apre innanzitutto al Signore, una Chiesa in uscita verso il suo Signore, verso Gesù Cristo. E proprio perché la Chiesa è in uscita verso Gesù Cristo, riesce anche ad accompagnare la gente, ad incontrare la gente, ad accompagnare la gente nella sua realtà di ogni giorno. Ecco, questo mi pare molto, molto importante. E mi pare che, ecco, questo cammino va fatto insieme, ecco, la sinodalità. Chiesa in cammino va fatto insieme, ma sotto la guida dello Spirito Santo, quindi una Chiesa che è riunita dallo Spirito, dove ognuno è attento alla voce dello Spirito e dove ognuno mette in comune proprio anche i doni che lo Spirito Santo gli dà per la realizzazione di questa missione.
Il Giubileo della Misericordia si è concluso, ma la misericordia resta l'architrave di questo pontificato, come ci ricorda anche il motto episcopale di Jorge Mario Bergoglio. Dove vede i frutti più fecondi di questo continuo richiamo del Santo Padre alla dimensione della misericordia, della tenerezza di Dio?
Ecco, io vorrei dire che questa insistenza sulla misericordia, no, non è tanto un gusto personale del Papa, quanto è proprio il centrare l'attenzione sul mistero fondamentale che è quello dell'amore di Dio. La storia della salvezza non è altro che la storia della rivelazione dell'amore, della misericordia, della tenerezza di Dio nei confronti dell'umanità. E il Papa ci ha proprio richiamato a questo centro, ecco, a questa fonte. E credo che lo sforzo della Chiesa deve essere quello proprio di farsi tramite, di farsi canale proprio di questo incontro tra la misericordia di Dio e l'uomo d'oggi nella sua realtà concreta, nelle sue gioie, nei suoi dolori, nelle sue sicurezze, anche nelle sue debolezze e nei suoi dubbi. E l'anno santo della misericordia è stato proprio un'offerta che il Papa ha fatto alla Chiesa perché diventasse questo strumento di misericordia. Giustamente, come lui ha detto, si chiude la porta santa, ma la porta della misericordia rimane sempre aperta. Per quanto riguarda i frutti, credo vorrei sottolineare due cose. La prima è da parte di molti cristiani, di molti battezzati, la riscoperta della confessione come sacramento della misericordia di Dio, dove, ecco, il Signore Gesù ci fa sperimentare la misericordia del Padre, il perdono dei peccati e, diciamo, tutto il suo amore nei nostri confronti. Ho sentito, ecco, da tante parti che c'è stato un risveglio di questo sacramento. Tante persone si sono accostate, speriamo che questo risveglio continui, ecco, e si traduca davvero in una rinnovata frequenza al sacramento della riconciliazione e poi questa attenzione alle situazioni di povertà e di indigenza. Il Papa ci ha mostrato, ecco, con i gesti soprattutto, questo esercizio della misericordia, che tra l'altro è anche una delle richieste che ci viene fatta pressantemente in Quaresima. La conversione nasce proprio dall'esercizio delle opere della carità fraterna, e quindi questa rinnovata attenzione alle persone che si trovano in difficoltà, ai poveri, agli emarginati, a coloro che hanno bisogno di sostegno e di vicinanza. Mi pare che sono state tantissime le iniziative, ecco, credo che anche questa è una direzione sulla quale si dovrà continuare ad insistere.
Nel quarto anno di pontificato, in particolare con la pubblicazione dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, sono emerse in ambito cattolico anche delle critiche, delle incomprensioni, se vogliamo, nei confronti del magistero di Papa Francesco. Che lettura se ne può dare?
Io direi, prima di tutto, guardiamo all'Amoris Laetitia come un grande regalo che ci è stato fatto. Ecco, no? Il Papa, mi ricordo sempre all'inizio, prima dell'avvio del primo sinodo, diceva: questo sinodo dovrà far brillare il Vangelo della famiglia. Il Vangelo della famiglia vuol dire, da una parte, il piano di Dio sulla famiglia, quel piano che Dio aveva concepito fin dall'eternità sulla famiglia, e nello stesso tempo anche le condizioni reali in cui questa famiglia vive, una famiglia segnata dal peccato originale come tutta la realtà umana. Quindi io credo che l'Amoris Laetitia ha dato un grande impulso, sta dando un grande impulso, come sento anche da tante persone, alla pastorale familiare, e sta veramente producendo frutti di rinnovamento e di accompagnamento delle situazioni familiari che si trovano nella fragilità. Per quanto riguarda le critiche, critiche nella Chiesa ce ne sono sempre state, no? Non è la prima volta che succede. Credo che lo stesso Papa ci ha dato un po' la chiave per leggerle, cioè devono essere critiche sincere, che vogliono costruire, e allora servono per progredire, servono anche per insieme trovare la maniera di conoscere sempre meglio la volontà di Dio e di applicarla.
Papa Francesco sta attuando anche una profonda riforma della Curia. Spesso sottolinea poi che tutti abbiamo bisogno di una riforma, se vogliamo anche molto più importante, la riforma del cuore. In Evangelii Gaudium invoca una riforma della Chiesa in uscita missionaria. Perché questo processo di riforma è così importante per questo pontefice, che lo richiama così costantemente in tanti ambiti?
Nella storia il Concilio poi l'ha ripreso, no? La Chiesa sempre reformanda, è una dimensione fondamentale della Chiesa, quella di essere in un processo di riforma, di conversione, ecco, per usare il termine evangelico. Ed è giusto che sia così, è necessario che sia così, il Papa ce lo ricorda appunto con insistenza, perché la Chiesa diventi sempre più se stessa, diventi sempre più autentica, ecco, tolga quelle incrostazioni che si vanno accumulando nel cammino della storia, ecco, e risplenda davvero come una trasparenza del Vangelo. Direi che è questo fondamentalmente il senso della riforma, ed è per questo che il Papa insiste sulla riforma del cuore. Ogni riforma, anche strutturale, di cui c'è bisogno a livello della Curia Romana, ecco, ci sono già state varie decisioni, no? Il Papa le ricordava anche nell'ultimo discorso alla Curia Romana, che stanno portando a delle trasformazioni, a un rinnovamento, però, ecco, tutto parte dal cuore, tutto parte dall'interno, e quindi giustamente il Papa insiste in questo. Io vorrei dire, ecco, importante, come del resto lo dice lui, insistendo sulla riforma del cuore, ecco, non sono i criteri funzionali che devono guidare questa riforma, ma appunto più profondamente i criteri di un autentico ritorno a Dio e un'autentica manifestazione della vera natura della Chiesa.
Da ultima, Eminenza, lei è il più stretto collaboratore del Santo Padre. Cosa le sta donando personalmente? Innanzitutto, come cristiano, prima ancora che come segretario di Stato, lo stare accanto a Papa Francesco in questi anni.
Veramente ringrazio il Signore. Quello che mi impressiona di Papa Francesco è proprio questa sua lettura di fede delle cose, delle situazioni, da cui nasce, direi io, una grande serenità di fondo. Lui l'ha detto anche tante volte, ma lo sperimento proprio nel contatto con lui, questa serenità di fondo, per cui di fronte alle situazioni, anche alle più difficili, alle più complicate, ce ne sono tante e che sono anche motivo di preoccupazione, anche di inquietudine. Ecco, questa capacità di guardare con serenità le cose, di sapere che le cose sono in mano a Dio e quindi di andare avanti con forza, di andare avanti con coraggio, e direi che questo mi aiuta molto anche nell'esercizio delle mie responsabilità e del mio ruolo.